Buon pomeriggio, ben ritrovati amici di Palla in Tribuna, ben ritrovati in questa settimana di calcio giocato finalmente, perché salvo clamorosi passi indietro si giocherà, tornerà la Serie B nel prossimo fine settimana. In realtà poi comincerà già giovedì con i primi recuperi, tra poco faremo anche un po' il quadro completo della situazione. E dunque calcio giocato, quindi una settimana diversa anche in casa Parma, con gli allenamenti alla guida di mister Iachini, che procedono al centro sportivo di Collecchio. Sapete che è stata una sosta per le nazionali e in generale anche per lo slittamento del campionato più lunga, ma che è stata di sostanziale lavoro per il Parma, che si è fermato solo pochi giorni a cavallo del nuovo anno, come proprio decisione della stessa squadra. Quindi insomma il Parma come gruppo che ha dato prova di voler riscattarsi, di risollevare questa classifica dopo la vittoria ad Alessandria. Oggi dunque la prima seduta della settimana, oggi il nostro primo appuntamento qui sulle frequenze di Radio Parma. Il numero per scriverci SMS e WhatsApp è sempre lo stesso, 333-9200-170. Già ci sono i primi messaggi anche per il presidente Kraus, che proprio oggi festeggia i 59 anni. E dunque auguri ovviamente anche da parte nostra. Il presidente Kraus, molti tifosi ce lo state già scrivendo, sperano in qualche regalo al contrario, ecco, da parte sua, come nuovi giocatori sul mercato al Parma. Peraltro il tecnico Iachini ha chiesto almeno 5-6 innesti, probabilmente si aspettava un paio di giocatori già presenti in sede di inizio attività, del inizio allenamenti del nuovo anno. Di nuovi innesti ancora non ci sono, anche se Filippo Costa è di fatto un giocatore del Parma, si attende l'ufficialità, anche Cassata ormai prossimo a diventare un giocatore crociato. Fatto sta che però insomma per il Crotone Iachini al momento non ha nuovi giocatori a disposizione, staremo a vedere. Intanto facciamo il punto nel servizio di Alberto Dalla Tana, poi qui in studio col primo ospite parleremo proprio di mercato.
Dopo un giorno di riposo, la ripresa degli allenamenti. Per il Parma all'orizzonte la sfida contro il Crotone. La squadra calabrese reduce da una settimana di lavoro a ranghi molto ridotti, oltre una decina i positivi al Covid. È ancora difficile capire quali saranno le evoluzioni e se il match del Tardini possa essere ritenuto a rischio. In Serie A si è giocato, nonostante i casi, è un buon indizio. La vendita dei biglietti è stata però sospesa. Non sembra a rischio invece la presenza degli abbonati. In casa Parma si attende l'arrivo di Filippo Costa da Napoli. Il tweet del presidente Kraus di alcuni giorni fa lasciava intendere che Iachini avrebbe avuto a disposizione almeno un neoacquisto nella prima parte di preparazione. Per ora al gruppo si è aggiunto il solo Bernabé rispetto alla squadra che ha concluso il 2021. Anche per Cassata sembra tutto fatto. Il centrocampista del Genoa è rimasto seduto in panchina 90 minuti nella sconfitta dei rossoblù a Marassi contro lo Spezia. Il turno scorso aveva disputato un piccolo spezzone di gara. In vista del match di sabato la coperta centrocampo non è certo abbondante. Il nuovo nome invece per la fascia sinistra è Abdou Conté, classe 1998, originario della Guinea ma naturalizzato portoghese, gioca da 3 stagioni nella prima divisione lusitana con la maglia della Moreirense. Sotto traccia il Parma continua a inseguire un attaccante, tra le priorità c'è però la cessione dei fuori rosa. Congelati i rapporti con la Samp dopo lo sgarro Rincon, bloccato anche il discorso Dennis Mann, costato quasi 15 milioni rischia di svalutarsi in panchina. Per il prestito ci sarebbero proprio i blucerchiati di Raversa, ma ci sono problemi legati al pagamento dell'ingaggio. Dalla Turchia per ora le offerte che arrivano non sono ritenute adeguate.
Palla in Tribuna. E dunque questa era la situazione in particolare sul mercato. È di nuovo una settimana di calcio giocato, seppur con diversi sì, diversi ma, anche con alcune novità. Per esempio ricordiamo subito che il Parma ha sospeso temporaneamente la vendita dei biglietti per Parma-Crotone, ma anche per solo per Parma-Crotone per il momento, appunto perché non si hanno ufficialità sulla capienza massima dello stadio. Insomma la Serie A ha deciso per i 5.000 spettatori, ci sono comunque confronti aperti tra le leghe sportive e poi il governo. Staremo poi a vedere se la decisione sarà confermata, come sembra anche per la Serie B. Do il benvenuto al nostro primo ospite, che è Sandro Piovani, il nostro collega della Gazzetta di Parma. Ciao Sandro.
Ciao, buongiorno ai tuoi ascoltatori.
Sandro, grazie di aver accettato il nostro invito. Insomma, è sempre bello che sia una settimana di calcio giocato, ecco, che porti alla partita nel fine settimana. Come si va verso questa ripresa del campionato, secondo te?
Beh, diciamo che c'è molta, almeno da parte mia, c'è molta curiosità, perché avevamo chiuso, anche se ormai sembra veramente le calende greche, con una vittoria e con una squadra che sembrava in crescita, c'è stato un buono spazio temporale per preparare queste partite. Il Parma, toccando ferro, non ha pagato dazio, o non troppo, visto che il solo positivo è Buffon, e almeno ufficialmente, ma presumo che sia così, perché il Parma è stato puntuale a dare la notizia a inizio preparazione. È arrivato Rispoli, che quindi si potrà mettere ancora più a suo agio, e vediamo come si sta preparando questo Parma, non tanto alla partita col Crotone, ma tutto il girone di ritorno, che sarà decisivo per il futuro della squadra e di questo campionato. Quindi la curiosità, secondo me, è tanta.
Secondo te, Sandro, chiaramente, ovviamente la situazione è diversa, non è totalmente normale, no, per tutti gli addetti del settore, compresi i tifosi. Secondo te, la squadra come ha vissuto anche queste ultime due settimane, anche un po' con l'incertezza di tornare o meno in campo, anche se di fatto la Serie B poi è sempre stata confermata, ufficialmente non è mai stata messa in dubbio. In tutto questo, secondo te, il Parma, anche al netto dei casi Covid di molte squadre, del voler risalire la china, di aver fatto gruppo come hanno fatto i crociati, secondo te questo ritorno in campo può permettere al Parma di avere una marcia in più?
Beh, diciamo che è quello che si spera. La sospensione del 26-29 dicembre è arrivata in un momento strano, no, per il Parma, perché il Parma alla fine aveva vinto una partita, non è che avesse fatto grandi cose.
Certo.
E quindi però c'era la voglia di vedere subito se questo miglioramento fosse stato confermato, sarebbe stato confermato anche in quelle due gare. E adesso c'è questa curiosità. A dire la verità, la situazione della Serie B è molto pesante per alcune squadre. Ci sono squadre che hanno avuto fino a 20 positivi, quindi secondo me adesso un ragionamento lo faranno anche sul numero, come ha fatto peraltro la Serie A, che con una follia, secondo me, ha dato i 13 giocatori a disposizione, quando ci sono 5 sostituzioni permesse, quindi si gioca in due campionati diversi, a chi ha la rosa quasi integra e chi invece ha metà squadra, sì e no. Comunque, the show must go on, si dice, quindi lo facciamo andare avanti, ma al di là di quello, parlando semplicemente di calcio, secondo me l'idea di Iachini ormai è definita anche nel quadro delle possibili cessioni e dei possibili acquisti. Io ho sempre detto che secondo me saranno importanti sì gli acquisti, ma anche le cessioni, e forse soprattutto le cessioni, per capire dove si vuole portare questa squadra. Io ho idea che, non so se arriveranno qua in tempo già per questa settimana, ma tutta questa situazione sta bloccando anche un po' il mercato.
Infatti, ti volevo chiedere su questo: tu ti aspettavi che il Parma, come un po' aveva fatto intendere Iachini, avesse già un paio di rinforzi subito pronti, ecco, per la ripresa, e quindi utilizzabili già sabato, che poi siamo ancora in tempo, però.
Sì, mi aspettavo che Cassata arrivasse già questi giorni. Mi aspettavo che Costa, dicevano di averlo preso, cioè non è che lo diceva il Parma, però insomma le indiscrezioni si diceva che Costa sarebbe stato qui, ma per adesso non se ne ha notizie. E quindi mi aspettavo questi due colpi almeno già definiti e acquisiti, però evidentemente qualcosa c'è stato. Può darsi che la Coppa Italia del Genoa, Genoa voglia utilizzare Cassata per la Coppa Italia, non lo so, faccio per dire.
Sì, certo.
Sono tutte ipotesi. Però effettivamente questa situazione sta mettendo un po', sta condizionando anche il mercato, ma il mercato è di tutti, perché se guardiamo vedo che c'è poco movimento ancora.
Sì, sì, tu dici, Sandro, sostanzialmente è ovvio che con tanti casi Covid e tanti anche potenziali, ecco, nei prossimi giorni delle varie società, Serie A e Serie B, è ovvio che gli stessi club si vogliono cautelare anche numericamente, ecco.
Esatto, esatto. E che alla fine, siccome tutti vogliono cederli questi giocatori e qualcuno vuole acquistarli, si chiuderanno questi affari, secondo me, proprio nell'ultima settimana di mercato, le ultime due.
Mm-hmm. Sì, è facile, poi succede spesso così, al di là della situazione Covid nel mercato di gennaio. Sandro, ecco, tu hai parlato di cessioni, no, importanti. È chiaro che si parla da tempo, da settimane, di Mann. Però in questi ultimi giorni si parla anche di Tutino, che potrebbe non essere dentro il progetto Parma. Sappiamo che Iachini ha varato il 3-5-2 ormai in maniera stabile. Ma secondo te davvero Tutino può essere un giocatore in uscita? Guarda, sono domande che ci stanno facendo molti ascoltatori proprio su questo giocatore che il Parma aveva preso in estate per essere, come dire, l'attaccante principe.
Certo. Chiaramente, se è vera la voce che c'è un secondo assalto a Mancuso, evidentemente qualcuno degli attaccanti dovrà uscire, perché da averne pochi, averne troppi
è un attimo,
dopo non c'è razionalità né nell'una né nell'altra situazione. Chiaramente mi sembra che Iachini non abbia utilizzato tanto Tutino, però bisogna anche capire se la sua condizione fisica era idonea per essere utilizzato. Quindi io, prima di dire che sarà Tutino ad uscire, aspetterei un attimo. Anche Inglese ha già un alter ego in casa, che è Benedetta, che ha fatto la sua parte. Quindi se arriva Mancuso vedremo che andrà via, però effettivamente qualcuno poi dovrà andare via, perché non si può stare. Non dimentichiamoci che c'è anche questa idea di far diventare seconda punta Mihaila, che è quello che ha dato più disponibilità, no? Perché secondo me si vuole cedere Manta, che Manta secondo me non ha ancora la mentalità di dare disponibilità ad adattarsi a qualsiasi ruolo. Mihaila invece l'ha fatto anche in campo, ha provato a fare l'esterno a tutto campo nel 3-5-2, ha fatto un po' fatica, e Iachini forse ha capito che la sua velocità, la sua determinazione può essere buona di fianco alla prima punta, tra virgolette, di peso.
Ah sì, effettivamente, almeno secondo le ultime uscite la direzione sembra questa, e anche con dei risultati utili. Peraltro aggiungo io che lo stesso Benek, che proprio oggi è stato intervistato dalla Gazzetta di Parma con una bella ed ampia intervista, ha dato disponibilità e si è adattato sia da prima che da seconda punta. Proprio ad Alessandria è stata la seconda punta di Roberto Inglese e ha fatto molto bene anche grazie alla sua velocità, quindi insomma sicuramente si cerca anche d'utilità da questo punto di vista. Sandro, chiudendo il discorso mercato, tu ti aspetti, cioè cosa ti aspetti questa settimana, comunque al di là di questi due giocatori, Cassata e Costa, di cui abbiamo parlato? Ti aspetti qualcosa o si andrà comunque più avanti?
Ma ormai gli allenamenti sono ricominciati, credo che a questo punto non ci sia fretta. Cioè, nel senso, se i giocatori nuovi devono arrivare, sarebbe bene che arrivassero oggi o domani. Poi dopo difficilmente potrebbero essere inseriti in squadra già nella partita di sabato col Crotone, quindi mi aspetto che effettivamente ci siano almeno le conferme di tutte le indiscrezioni che ci sono state. E qualcuno dava già per fatto, Kraus aveva fatto un tweet con una firma italiana, no? Perché prima andavamo sull'Atlante a vedere le bandierine.
Certo. Lo scopri, facciamo i navigatori un po' su virtuali.
Sì, esatto, andavamo sull'Atlante, perché lui faceva questi tweet, uno arrivava di qua, uno arrivava di là. Adesso sono italiani, è più facile, però insomma, l'aveva fatto con un italiano, non so a chi si riferisce. Forse l'ha fatto con un po' d'anticipo.
Magari, insomma, Aveva già battezzato una trattativa chiusa quando in realtà mancavano insomma un po' tutte le firme. Aspettiamo l'ufficialità, Sandro, su questo.
No, ma secondo me adesso arriva. Mm. Anche il Napoli ha avuto i suoi problemi, certo, di organico, certo, quindi certo. Secondo me adesso arriva e naturalmente poi ci sono tante altre cose, ci sono le visite mediche, ci sono i motivi per cui un giocatore non arriva possono essere veramente tantissimi, sì, e sì, anche per cui non parte, vale per tutte e due le cose.
Sì, sì, dici indipendentemente poi dalla voglia o meno di chiudere l'affare.
Esatto.
Ecco, Sandro, l'ultima domanda è proprio sulla partita di sabato col Crotone. Che partita ti immagini che rientro in campo? Chiaramente per il Parma è una partita da vincere, è chiaro, lo sanno tutte, però insomma, dopo Alessandria con il Crotone terz'ultimo, squadra falcidiata pure quella di Modesto da diversi casi Covid, che partita ti aspetti?
Comunque, allora, il Parma mi sembra che abbia battuto praticamente tutte quelle che gli stanno sotto, no? Ha fatto fatica con le più forti, tra virgolette. Quindi mi aspetto un Parma vincente, come giustamente dicevi tu, e mi aspetto un Parma che confermi quello che si era visto poi ad Alessandria. Mi aspetto un Parma soprattutto che nella mentalità abbia cambiato qualcosa, cioè per la prima volta ad Alessandria abbiamo visto un Parma che è riuscito, non dico a dominare, ma a essere in partita dall'inizio alla fine. Ecco, io voglio questo, poi dopo si può vincere, si può perdere, pareggiare, però la strada deve essere quella. Se il Parma imbocca quella strada lì, di imporre il proprio gioco, di essere, tra virgolette, padrone della partita, o perlomeno anche nei momenti di difficoltà, di averla sotto controllo, questo secondo me sarà il passaggio decisivo, non dico per la promozione diretta, ma perlomeno per arrivare ai play-off, che mi sembra l'obiettivo minimo.
Ah sì, assolutamente. Vediamo se questa prova di continuità, diciamo così, ci sarà già da Crotone. Io, Sandro, ti ringrazio e ti auguro buon lavoro.
Grazie a te, buon pomeriggio ai tuoi ascoltatori.
Grazie, grazie a Sandro Piovani della Gazzetta di Parma. L'abbiamo detto prima, oggi c'è anche una lunga intervista ad Adriana Benedigiac di Paolo Grossi, proprio questo giocatore che sicuramente è confermato, è anche un potenziale talento per il futuro del Parma, tanto che il titolo è l'attaccante del futuro, insomma il centravanti del futuro. Qualche messaggio prima di fermarci, intanto saluto Luca da Parma, ovviamente ci saluta e anche riporta qualche indiscrezione, ad esempio sulla cessione di Tutino, c'è chi dice che possa andare al Venezia, che addirittura da Venezia possa arrivare forte. Sappiamo che è un giocatore abbastanza chiuso, dopo aver fatto molto bene l'anno scorso in Serie B, certo potrebbe fare al caso il Parma, che continua a corteggiare Mancuso, peraltro questo ormai è sdoganato, ecco, come notizia è già emerso. È chiaro anche che Iachini abbia una predilezione per questo giocatore, che a proposito di pochi spazi ne ha avuti pochi per tante ragioni all'Empoli in Serie A quest'anno. Il nostro ascoltatore Luca ci parla anche di Izzo e Glick, sì, nomi usciti in sede di calciomercato come possibili acquisti del Parma in difesa, che Parma ha quasi fatto comunque nel mirino questo giovane ragazzo Conte, lo abbiamo detto, classe 98 del Moreirense, è accostato al club ducale, chiaramente non un potenziale subito titolare, però un rincalzo. Izzo e Glick sono nomi di natura diversa, poi è da capire anche se qualcuno eventualmente uscirebbe dalla difesa. Anche Glick comunque è un giocatore che il Parma sta sondando, questo sicuramente, come Izzo. Ballano anche molte cifre, probabilmente non sono operazioni chiuse nell'immediato. E poi ancora, che ci chiede dello, non si firma il nostro ascoltatore, ci chiede novità dello stadio. Sì, lo stadio, la situazione è quella dell'ultima parte del 2021, nel senso dall'ANAC è arrivato il via libera, quantomeno in non luogo a procedere, mi verrebbe da dire. Ci ha detto che non ci deve, il Parma non deve fornire ulteriori dettagli, nel progetto preliminare prima del passaggio in consiglio comunale. Dunque adesso con il primo consiglio comunale utile del nuovo anno sarà quasi sicuramente il prossimo, ovviamente ci sarà il voto in consiglio comunale dopo l'ulteriore passaggio in commissione per il voto sul progetto del nuovo stadio Tardini. Ovviamente noi vi aggiorneremo come di consueto. Adesso ci fermiamo un attimo, poi un nuovo ospite con noi, ancora Mercato.
Palla in tribuna.
Da Mal Bistro, musica dalla cucina. Pasta fresca fatta in casa, piatti tipici e invitanti a rivisitazioni. Da Mat è anche cocktail bar e lounge. Si scrive Da Mat, si pronuncia Da Mat.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, sempre il 333-9200-170 per scriverci, SMS e WhatsApp. C'è chi chiede delle uscite, ad esempio Andrea. Insomma, abbiamo parlato prima di Mann, di Tutino, che diciamo che è più in bilico come indiscrezioni giornalistiche che come realtà dei fatti in casa Parma. Chiaro che potrebbe anche uscire nel caso però dell'arrivo di un altro attaccante di peso. Però finora la società e i diretti interessati, anche lo stesso Iachini, non si sono mai espressi, ecco, su questo. Diverso il caso di Dennis Mann, abbiamo detto come uscite, e poi ci sono altre uscite che definisco minori, anche se non lo sono, perché comunque parliamo di Correa, chiaramente dipenderà dalla Juve, dal quale giocatore è arrivato. Ci sono altre squadre in Serie B che lo cercano, come Ternana soprattutto e Cremonese, ma ecco, in questo caso non è un giocatore di proprietà del Parma, decide anche la Juve. Ci sono altre squadre che forse potrebbero valorizzarlo di più come posizione dopo che il Parma ha dirottato quasi definitivamente sul 3-5-2. Un altro giocatore in questo senso, come fascia, come esterno, è Daniele Jacoponi, che addirittura in queste ore dovrebbe sostenere le visite mediche col Pordenone, in quel caso un prestito, ecco, proprio fino a fine stagione per questo club friulano, che cerca quasi disperatamente, vorrei dire, anche se in realtà le distanze in classifica non sono ancora troppo grandi, che cerca di rimanere in Serie B. Al momento è penultimo in classifica a 48 punti. C'è Luca Romenghi con noi al telefono, lo saluto, il nostro secondo ospite. Ciao Luca.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Grazie di essere stato in nostra compagnia. Luca, faccio come con Sandro Piovani poco fa, ti chiedo anche a te com'è questa settimana di ritorno in campo, con tutte le incognite del caso che ci sono state in queste settimane, anche se, lo ripetiamo, ufficialmente la Serie B non è mai stata messa in dubbio, ecco, come disputa. Chiaramente sono slittate le due gare previste nel periodo natalizio. Ecco, c'è ancora da capire il numero degli spettatori massimi negli stadi, eccetera eccetera, però sembra che si vada verso la ripartenza.
Guarda, io per la verità non ho condiviso, cioè ho condiviso la linea della Serie B che si è mossa con anticipo e con anche lungimiranza rispetto a quanto ha fatto la Serie A. Francamente, vedere certe partite di Serie A con 10 titolari assenti ce le potevamo tranquillamente risparmiare. Una soluzione si può trovare sempre, penso che si potesse giocare più avanti con dei recuperi, invece si è deciso di far giocare, non è la strada che mi trova d'accordo. La Serie B penso che adotterà da sabato, adesso giocano penso giovedì recuperi e poi da venerdì in avanti il prossimo turno, adotterà una linea di insomma simile a quella della Serie A, credo, perché non possono fare due pesi e due misure, però non so che linea adotterà la Serie B, ma fino adesso è stata più lungimirante della Serie A.
Ah sì, beh, questo assolutamente. La cosa che a me colpisce particolarmente nel caso della Serie A è che dopo due anni come decisioni sei nello stesso punto di incertezza, ecco, non si decide mai sì. Prima, si arriva sempre al caso Sbelli, no? Ecco, e ovviamente con tutta la politica dietro.
Sì, che una società abbia 13 giocatori disponibili è uno scherzo, cioè nel senso non ha nessun tipo di senso. Secondo me, poi dopo tanto lo spettacolo, il calcio e tutto tanto altro viene prima di tante altre cose, però francamente potevamo risparmiarcelo, credo.
Ah sì, assolutamente. Adesso vedremo anche l'ufficializzazione, la cristallizzazione delle regole per la Serie B, anche se devo dire che quella per quanto riguarda la capienza degli stadi già diminuita al 50% nel caso anche di 5.000, poi toccherebbe in maniera relativa, ecco, il Tardini,
sì,
bisogna dirlo, visto che
incide poco, direi, in parte qualche stadio magari che particolarmente sulla scia emozionale dei risultati, per il resto credo che insomma, non sia un particolare problema per la Serie B quelli.
Sì, sì, assolutamente, perché nella capienza del 50% del Tardini, che sarebbe poco più di 9.000 persone, di certo sono cifre e quote mai raggiunte in questa stagione, esatto. Ecco, del Parma, che ricordiamo ha per il momento sospeso la vendita dei biglietti per Parma-Crotone. Luca, ti chiedo sul mercato, ecco, anche tu ti aspettavi già qualche innesto, come di fatto aveva chiesto Iachini, poi dobbiamo dire che Cassata e Costa sono praticamente giocatori del Parma, però fatto sta che non ci sono ancora.
No, come ho detto l'altra sera da Marco Balestrati in studio, mi aspettavo un mercato più ragionato, più aderente al tipo di allenatore che abbiamo, quindi un po' più cauto, viste anche le ultime due campagne di mercato che sono state un po' all'arrembaggio e senza particolare costrutto.
Eh sì, anche perché ecco, a me ha sorpreso per esempio l'ultima indiscrezione di questo giocatore, questo classe 98 difensore, sì, dal Portogallo, Conte, ecco, Abdou Conte, sembra ecco che non vada nella direzione indicata da Iachini, ma è una mia impressione da fuori o pensi anche te che sia così? Hai avuto quell'idea?
Io non voglio dire cose grosse, ma ho provato ad accennarlo anche al nostro direttore sportivo della serie di trasmissione. C'è una linea, un pensiero societario che era ed è, secondo me, anche se poi ci sono le smentite del caso, diverso, profondamente diverso da quelli che sono i pensieri del nostro allenatore. E adesso lo si sta cercando di accontentare, ma in realtà il tipo di progetto, il tipo di calcio che si voleva fare, le persone che ci sono ancora in società sono di un profilo, di un'idea differente rispetto a quelle che ha Iachini, secondo me, e quindi credo che si voglia unire le due anime. Si prende Rispoli e poi magari si va a prendere il giocatore sconosciuto, giovane, di portoghese. Penso che sia questa la spiegazione.
Ah beh, sì sì, certo, effettivamente, che poi non è male o bene, però poi magari questo giocatore giovane diventerà una stella, però è proprio una discrasia tra quanto annunciato, quanto chiesto e poi quanto diventa realtà sul mercato, almeno per il momento, ecco, è questo un po' il punto.
Io nella mia testa, non so se anche nella tua di chi ti ascolta, ribalta ha un'idea di calcio che è diversa da quella di Iachini. Poi per la causa comune è stato deciso di portare avanti una linea più pragmatica, più esperienziale rispetto al campionato di Serie B, un allenatore che lo conosce meglio, ma in realtà secondo me le due strade si faranno fatica a toccarsi, questa è la mia sensazione.
Ah sì sì, assolutamente. Luca, andiamo proprio nei singoli reparti, ti chiedo, in difesa tu faresti anche un innesto di un giocatore di qualità, di esperienza o solo rincalzi? Cioè, si è parlato di Izzo e di Glick, per intenderci. Glick lo sta sondando anche il Parma. È davvero una direzione giusta anche per quello che abbiamo detto appena adesso?
squadra, difficile capire di cosa abbia bisogno il Parma. Cioè, avessimo giocato a 4 con la squadra alta e quant'altro, ti avrei detto sicuramente un giocatore veloce e possibilmente anche un po' esperto, comunque forte. E così ti vengo a dire che in realtà l'abbiamo visto, abbiamo mediamente 7-8 giocatori difensivi in campo, ci togli Vasquez le due punte, e quindi la squadra, cioè, Osorio fa meno fatica rispetto a prima, questo è normale. Danilo fa meno fatica rispetto a prima, Cobalt fa meno fatica. Naturalmente il calcio ci insegna che a seconda della tipologia di modulo e di gioco che adotti, poi ci sono giocatori che sono più o meno valorizzati. In questo caso, naturalmente, i difensori ne traggono beneficio perché la squadra è più attenta, più coperta, più composta, diciamo. Quindi dovessi decidere io, prenderei un giocatore veloce, un'alternativa a Osorio, che è un giocatore che non è mai piaciuto, però non so cosa viene in mente la società, francamente.
Ecco, invece, parlando di una cosa che è di fatto quasi conclusa, insomma, anche se aspettiamo le ufficialità, Cassato è un giocatore che ti piace per il centrocampo, perché ne parlano tutti un gran bene, ecco, potenzialmente. È un giocatore però che questa stagione non ha mai giocato, poi siamo sempre lì a quel punto lì, però che giocatore, guarda, tu che li conosci bene, insomma, soprattutto sì, in Serie A?
Guarda, è un giocatore con diverse incognite fisiche, dal punto di vista atletico-fisico, però è un giocatore, secondo me, che può fare il caso nostro, è un giocatore di inserimento, è un giocatore di corsa, è uno di quei profili che il Parma può star bene, secondo me. Può piacere anche Iachini, è un giocatore interessante, sempre che stia bene, questa è naturalmente la principale incognita, ma secondo me è un centrocampista che in Serie B ci può stare e anche tranquillamente, può fare il caso nostro, italiano, e quindi quello aiuta sempre, specialmente per una squadra che ha poco senso d'appartenenza.
Ecco Luca, invece in attacco, se io ti dicessi dentro Mancuso e fuori Tutino, secondo te il reparto ne uscirebbe rafforzato o meno, più omogeneo, una parola che ho usato spesso, Iachini?
Guarda, non voglio fare macro discorsi, anche perché dovremmo stare qua tutto il pomeriggio. La linea che è stata scelta è quella di cercare di raggiungere l'obiettivo. Sono state abbandonate le velleità di progetto che c'erano a inizio stagione o anche l'anno scorso. Evidentemente siamo rimasti scottati da certi risultati e quant'altro, quindi Tutino e Mancuso sono due giocatori che hanno fatto bene entrambi nella scorsa Serie B, forse meglio Mancuso e Tutino, ma comunque due giocatori che hanno fatto la differenza. Francamente Tutino, secondo me, alla lunga è più forte di Mancuso, ma magari nel sistema di gioco del Parma Mancuso è più adatto, anche perché Tutino lo sto vedendo piuttosto in difficoltà, della verità.
Ah sì, assolutamente. E così circola anche appunto il nome di Forte del Venezia, poi ovviamente questo è un periodo di grandi indiscrezioni, ecco, spesso che rimangono solo lì, però sicuramente il Parma si sta muovendo su più piste, in più direzioni. Luca, ti chiedo, prima di ringraziarti, beh, insomma, c'è comunque il ritorno in campo, c'è Parma Crotone, cosa ti aspetti sabato al Tardini, perché è chiaro che assolutamente da dare continuità, però c'è anche l'avversario, c'è un Crotone comunque falcidiato da molte assenze.
Sì, una partita strana, bisognerà capire chi avremo a disposizione noi, chi avrà a disposizione il Crotone, questo sicuramente è una cosa importante. È la prima partita dopo 3 settimane, penso, di sosta. Ci sono tantissime incognite. Il Parma con le squadre, se ha avuto dei risultati quest'anno, li ha avuti con le squadre dietro di noi in classifica, e quindi spero che il trend possa continuare. Sicuramente la vittoria è un diktat, cioè, se si vogliono mantenere certi tipi di pensieri, vincere col Crotone diventa praticamente obbligatorio.
Sì. E come scelti di formazione, chiaramente ancora presto, poi gli allenamenti sono sempre chiusi.
Sì, ripeto, anche perché può cambiare da un giorno all'altro, magari scopriamo che oggi abbiamo giocato X disponibili giocatori e invece venerdì sera degli altri, quindi è tutto un'incognita. Vedremo che formazione disegnerà il Covid.
Sì, è vero, bisogna dire così adesso, peraltro aggiungiamo che altro giocatore, che l'unico finora ufficiale del Parma che era positivo, Gigi Buffon, potrebbe comunque esserci, insomma, la tempistica per esserci in caso di poi di successiva negatività, eccetera. Non mi addentro in questioni prettamente sanitarie, però i tempi tecnici ci sono, quindi c'è incertezza sia in chi c'è che chi non ci potrebbe essere, quindi davvero dobbiamo aspettare all'ultimo. Speriamo che comunque segni come partita la continuità cercata dal Parma. Sarebbe un bel modo di iniziare il nuovo anno. Luca, io ti ringrazio e ovviamente poi ci risentiamo qui su Palla in Tribuna.
Sì, in bocca al lupo al Parma e in bocca al lupo naturalmente per questo inizio di anno, speriamo positivo.
Sì, assolutamente. Grazie a Luca Rominghi, sempre prezioso in nostra compagnia, il nostro opinionista qui su Radio Parma, poi spesso lo trovate anche su 12 TV Parma. A proposito, vi ricordo che mercoledì torna alle 21 l'appuntamento con Calciomercato, la trasmissione di Marco Balestrazzi con il punto delle trattative in casa Parma. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, poi un altro ospite in nostra compagnia, ancora tanti messaggi.
Palla in Tribuna. Continua la grande festa dei saldi a metà prezzo da Cappellani Calzature a Parma. Metà prezzo sui ginici Geox, IG & Co, Nero Giardini, Enval, sui campionari uomo-donna Melluso, sulle sneakers Richmond, Guess, Colmar, Fila, su calzature Bimbo Bimba, Lelli Kelly, Primigi, Assu, tutte a metà prezzo. Continuano i saldi più famosi di Parma su calzature uomo, donna, bambino, scontate fino e oltre il metà prezzo. Affrettatevi! Convenienza e qualità solo da Cattelani Calzature a Parma, via Repubblica 16D e Eurotorri.
La radio siamo.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo in studio, Palla in Tribuna. Intanto saluto il nostro ascoltatore Luca, sempre fedelissimo, tante domande di mercato. Gli acquisti devono essere di valore senza spendere follia a favore dei procuratori. L'esempio eclatante è quello di Mann, alla stessa cifra la Fiorentina, acquistato dall'Hertha Berlino. Piontek, ho reso l'idea, ce lo scrive Ampo, che salutiamo. E poi ancora un messaggio prima del nostro ospite: mercato aperto da 10 giorni, non si capisce ancora dove vuole intervenire la società, dobbiamo iniziare a tirare in porta, se non finisce il mercato ci troviamo a piedi, insomma, facendo riferimento ai pochi gol finora realizzati dal Parma con i suoi attaccanti. Io do il benvenuto, lo ringrazio davvero per essere in nostra compagnia, al direttore del Corriere dello Sport Stadio, Ivan Zazzaroni. Buon pomeriggio.
Ciao, ciao a voi. Buongiorno,
grazie.
Buon pomeriggio.
Grazie di essere in nostra compagnia. Insomma, non sto a presentarti, direttore, perché sei un volto e una voce molto, molto conosciute, conduttore TV, radio, TV, insomma, opinionista.
Sì, ma non ti preoccupare, fermati.
Vabbè, mi fermo, se no è troppo lungo. Vado subito al punto, perché sei, insomma, una voce preziosa per cercare di decifrare a maggior ragione questa situazione che si sta creando. Io dopo ti chiedo del Parma, della Serie B, ma prima non posso chiederti di questa situazione Covid. Voi anche sul giornale, insomma, avete avuto una linea chiara, insomma, puntando il dito su questo caos che davvero si è creato. Non si poteva fare diversamente, cioè dopo un anno e mezzo siamo alla stessa situazione con regole decise all'ultimo minuto, ecco, diciamo così.
Sì, non hai detto giusto, nel senso che hanno sottovalutato la situazione, erano particolarmente distratti da problemi di bilancio probabilmente o dai propri interessi, perché tu quando scatta la quarta ondata di Covid si deve preparare e prevedere, prevenire soprattutto in funzione del campionato. Comunque da conservazione di un calendario più o meno regolare devi fare qualcosa. Non hanno fatto nulla, cioè non hanno interessato la Federazione Medici Sportivi, non si sono mai incontrati per ragionare, riflettere su quali movimenti, quali mosse fare, se aggiornare il protocollo, nulla. E soprattutto durante le vacanze natalizie, o dico non soprattutto ma comunque anche questo, hanno praticamente liberato i giocatori, che alcune squadre addirittura devono fare sostanzialmente l'ultimo ciclo del terzo vaccino, ma alcuni giocatori sono rifiutati di farlo e hanno detto per le prime delle vacanze no, facciamolo dopo e guarda i risultati. Quindi è stato tutto assolutamente fatto all'italiana.
Sì.
E gli effetti sono quelli agghiaccianti che sottolineavo oggi, cioè 3 giorni dopo il giovedì dell'ASL arriva il TAR che ti cambia radicalmente le carte in tavola, a parte che sarà un protocollo del 30 di dicembre che l'avrebbe aggiornato già da oggi, e ti ritrovi con partite nelle quali, non so, l'Udinese che non sarà mai allenata si prende 6 gol dall'Atalanta in casa, il Bologna che non si è ancora allenato, forse allena in questo momento per la prima volta, deve giocare domani a Cagliari, quindi deve anche viaggiare, il Torino nelle stesse condizioni, il Venezia è dovuto andare a Salerno, quindi non ha potuto giocare perché ha saputo mentre era in viaggio che non si giocava, e quindi questo è il calcio italiano, cioè, noi ci lamentiamo tanto dei giocatori o del mercato, in realtà dobbiamo pensare anche alla struttura e all'organizzazione di un campionato che in questo momento è ridicolo.
Sì, ma quello infatti che mi sorprende di più, ci sorprende anche molti nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo, anche se poi la Serie A riguarda fin lì il Parma, almeno chiaramente in questa stagione, però è questo calcio ASL che avete titolato anche voi, ecco, sì. Poco tempo fa, il fatto che e poi le decisioni sono tutte diverse in base al territorio di provenienza, anche magari agli equilibri che si vanno a creare, no?
Ma infatti perché io l'ho chiamato campionato federalista, perché ognuno lo sa come gli pareva. Cioè, Veneto lasciava giocare, Campania 1 e Campania 2 ti lasciavano giocare, partire, però poi tu dovevi controllare il protocollo se era stato assolutamente assorbito o meno. Torino non ti fa partire, poi dopo decide invece di farti partire attraverso appunto il corso alla TAR. È una roba ridicola, sembrava, non so, veramente gli stati americani, no? Dove c'è da una parte la pena di morte e in un altro stato non c'è, quindi siamo veramente in pessime condizioni. Io capisco la confusione, capisco anche se vogliamo l'irregolarità di questa vita, no? Me ne rendo perfettamente conto. Però c'è un limite a tutto, e quando tu ti professi il campionato più bello del mondo, professionisti, siamo campioni europei e tutto, non puoi permetterti figuracce come quello che abbiamo fatto, che abbiamo rimediato in questi giorni.
Sì, certo, bisogna arrivare con le idee chiare a una situazione comunque quasi prevedibile, ecco, almeno da un certo punto temporale.
Quasi. Era tutto prevedibile, perché i numeri sono scattati improvvisamente, ma sono 2 anni, come dicevi, sono 2 anni a febbraio,
certo,
no?
Certo.
Che abbiamo a che fare col Covid, quindi non puoi trovarti impreparato dopo 2 anni. Ma anche oggi ho visto che seguiamo virologi o immunologi che dicono uno il contrario di quello che dice l'altro.
Certo. Su questo, ecco, per chiudere il tema, direttore, forse la Serie B ha agito forse meglio, perché ha fatto slittare in anticipo le 2 giornate previste nelle festività natalizie, non ha fatto delle decisioni singole su singole gare, anche se alcune sono state appunto rinviate, ci saranno i recuperi giovedì, forse la decisione poteva arrivare ancora prima, comunque bene o male è stata una decisione omogenea per tutti.
Sì, però c'è un fatto, la Serie B poteva permetterselo perché ha le date per i recuperi,
certo.
La Serie A non le ha,
certo.
Perché la Serie A già adesso ha una sosta a fine gennaio e poi ha la Nations League che non ti permette di recuperare a giugno, infatti anche l'altro giorno abbiamo chiesto di non mandare i giocatori in Nations League a giugno, perché la Nations League non resta nessuno se non all'UEFA per raccogliere altri voti o qualche risorsa economica, quindi è più facile sotto certi aspetti bloccare o sospendere per un paio di turni la Serie B, è quasi impossibile, vedi quello che sta accadendo in Serie A, dove non sanno veramente dove infilare le partite.
Ah sì, assolutamente, questo è un discorso sacrosanto. Serie B che comunque riparte giovedì, poi tutte le altre partite, il turno vero e proprio tra sabato e domenica e lunedì. Ivan, ti chiedo, ti aspettavi questo cammino difficile per il Parma? Può ancora risalire, ma hai seguito un po', ecco, la squadra crociata, cosa ti aspetti da questo nuovo anno?
Ma l'ho seguita attraverso Gigi, perché siamo amici da 30 anni,
certo.
Ecco, quindi l'ho seguita evidentemente, io ho alcuni dubbi. I miei dubbi nascono dal fatto che qualche società, e anche il Parma, un'altra il Genoa e un'altra ancora la Roma, si affidano a personaggi, a, diciamo, li vogliamo chiamare specialisti americani, che non so, fanno le scelte, le fanno attraverso le statistiche, attraverso come si dice, elementi che hanno pochissimo a che fare con il calcio giocato. Io ho visto, per esempio, faccio l'esempio di Genoa, del Genoa, prendere Shevchenko attraverso degli algoritmi, e stiamo parlando di Charles Gould, che immagino che conosciate anche voi,
certo.
E prendere Scorza, direttore sportivo, sempre attraverso gli algoritmi. Thiago Pinto arriva attraverso un algoritmo, al Parma hanno preso qualche personaggio attraverso gli algoritmi. Cioè, io credo sinceramente che il calcio sia una cosa molto più semplice, quindi conti l'esperienza, le competenze, la conoscenza del territorio. E quindi io spero che ci sia, io ho visto che c'è gli operativi delle Parma sono bravi, quindi non ho nulla da dire, hanno esperienza la Juventus e anche in Russia, però dovrebbero in qualche modo tornare un pochino sulla terra da questo punto di vista, che è una terra, la nostra, molto più semplice di quello che sembra. Noi siamo un campionato e un calcio in questo momento un po' disgraziato perché mancano i soldi, ma bisogna utilizzare le idee, le soluzioni, sentivo prima quello che dicevi, anche per quanto riguarda i gol che mancano al Parma naturalmente, e bisogna soprattutto fare le cose facili e semplici, perché sennò non vai da nessuna parte.
Sì, sì, è vero. Proviamo a spiegarlo anche per i tifosi più storici, più datati, più vecchio stile, insomma, algoritmi, nel senso che poi ci si basa molto sull'acquisto dei giocatori, ma addirittura, come dicevi tu, dei dirigenti e degli allenatori, sulle statistiche della loro storia lavorativa passata, quindi della loro,
esatto,
carriera.
Per il calcio, sì, esatto, ma per i calciatori, faccio l'esempio di Reynolds che penso abbia fatto tre presenze forse nella Roma, e sto preso attraverso le cifre, le statistiche, i dati che aveva visto il figlio di Dan Friedkin, è stato rigettato quest'anno. Ad altre parti, come ho fatto anche dei nomi naturalmente, io sono per le novità, ci mancherebbe altro, però il nostro è un calcio in cui le novità non funzionano tanto, quindi è un calcio abbastanza tradizionalista, un calcio che ha bisogno di, soprattutto in B, ha bisogno di cose, di esperienza, di cose fatte con all'italiana, ma nella sua accezione più positiva, se vogliamo, da questo punto di vista. Poi è un campionato, quello di B quest'anno, veramente tosto, perché Lecce, Brescia, Frosinone, Monza, insomma, sono squadre, Pisa, sono squadre molto, tra virgolette, relativamente forti, ecco, voglio dire, per la B sicuramente molto attrezzate, per cui bisogna fare in fretta nel caso del Parma per recuperare i punti perduti, cercare di inserirsi nelle prime.
Ah sì, assolutamente, discorso davvero interessante, sacrosanto il tuo, anche perché il figlio del presidente Kraus, americano, forse anche un po' per questo retaggio americano, dove la statistica è molto importante negli sport di squadra, è proprio grande appassionato di questo tema, magari ha indicato qualche nome. E guarda, direttore, prima di salutarti, due nomi al volo. Primo Iachini. Cosa ti aspetti da Iachini al Parma? Adesso ha iniziato qualche partita, inizia a ingranare, un allenatore, un cagnaccio, no? Si diceva una volta, un allenatore abituato alla Serie B, è davvero una scelta giusta?
Beh, intanto è una inversione totale di tendenza alla quale io applaudo, perché vai verso la direzione di quello che ti dicevo, cioè l'esperienza, la competenza, la conoscenza del territorio, la conoscenza anche del campionato. Beppe può essere la persona giusta, spero che non sia arrivato molto in ritardo, bisogna seguirlo anche sugli acquisti, non è che serva tantissimo a questo Parma, però non puoi sbagliare, non puoi sbagliare uno o due mosse, le devi fare veramente centrate. Sono convinto che possa fare veramente bene, però ti ripeto, la concorrenza è spietata.
Ah sì, è davvero tante, soprattutto sono squadre che corrono. L'ultima domanda era per Gigi Buffon, visto che l'hai citato prima. Lui di certo è una garanzia, non è venuto meno a nessuna attesa, anzi probabilmente ha fatto anche di più di quello che si aspettava. Questo rendimento, ecco, diciamo.
Ma io non mi sarei, cioè, conoscendo Gigi, mi aspettavo una scelta drastica. Nel senso, non mi aspettavo che tornasse a Parma, però mi sembrava la chiusura di un cerchio quando l'ho saputo. Lui vorrebbe giocare fino ai 65 anni, immagino.
Sì, sì.
Ma gli voglio talmente bene, a parte la bravura del portiere, diciamo che sono quasi un intimo di Gigi. Da tanti anni ci scambiamo messaggi lunghissimi lui, cortissimi io. Però mi è piaciuto molto quello che ha fatto, ma poi sul piano dell'impegno non avevo nessun dubbio, cioè Gigi quando si mette di buzzo buono fa le cose molto seriamente perché è un grandissimo professionista. E ci sono portieri in Serie A molto più scarsi di lui.
Ah sì, assolutamente. Poi i numeri sono tutti dalla sua parte. A proposito di numeri,
molto
in ogni
meno
caso.
Bravi, molto più scarsi sembra quasi offensivo. Meno bravi.
Va bene, allora con questo meno bravi ti ringrazio davvero, direttore, grazie di essere stato in nostra compagnia. Buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie a Ivan Zazzaroni, con noi, direttore del Corriere dello Sport Stadio. Insomma, lo conoscete tutti. È interessante anche il suo discorso. Per cercare di decifrare questo momento complicato anche tra Serie A, poi anche ovviamente Serie B, a livello di assenze, presenze, Covid e protocolli vari. Siamo quasi arrivati al termine del nostro appuntamento con Palla in Tribuna. Vi ricordiamo che ci sono i due recuperi, giovedì sera 20:30, Benevento-Monza, Lecce-Vicenza, poi il quadro della prossima giornata, la 19esima, poi peraltro è l'anticipo Ternana-Ascoli venerdì sera alle 20:30, poi sabato alle 14 c'è Parma-Crotone al Tardini, ma ci sono anche Cremonese-Como, Reggina-Brescia e Cittadella-Cosenza, c'è Pisa-Frosinone alle 16:15, così come Monza-Perugia, e poi si va a domenica con tre gare, Pordenone-Lecce, Spal-Benevento e Vicenza Alessandria a chiudere il quadro. Staremo a vedere come sarà anche sul campo questo ritorno della Serie B, che noi continueremo a seguire qui sulle frequenze di Radio Parma per tutta la settimana, come sempre dalle 14:10 circa alle 15 Palla in Tribuna. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, restate qui con la programmazione di Radio Parma.